La piccola Anna stava seduta sullo scalino di legno all'entrata di casa, osservando una farfalla che ronzava indisturbata attorno a una pianta di rosmarino. Il sole del tardo pomeriggio si rifletteva nei suoi capelli biondi, illuminando il sorriso curioso che le increspava le labbra. Le sue manine reggevano un fiore raccolto tra i campi, piccolo dono da dare a suo padre. Suo padre, uomo sempre di fretta e immerso nei pensieri, non dava molto peso a questi momenti di quiete. Eppure, quando Anna gli porse il fiore, lui si fermò a fissarlo con un certo stupore. Non si aspettava un gesto così semplice, eppure gli scaldò il cuore. Anna gli raccontò di quanto fosse bello osservare gli insetti, di come bastasse un minuscolo segno di affetto per far star bene chi ci sta vicino. Il papà annuiva, forse distrattamente, sorpreso dalla profondità di quella bambina. Poi Anna, dopo un lungo silenzio, guardò negli occhi suo padre e chiese: «Papà, da cosa è dato il valore delle cose?» Lui si ritrovò spiazzato, abituato a calcolare tutto in termini di valute o parametri dettati da convenzioni esterne. Cercò di rispondere come meglio poteva. Parlò di prezzi, di mercato, di quanto le monete, come il dollaro o l'euro, fossero direttamente un riferimento universale per scambi e compravendite. Cercò di spiegare che i governi cercano di regolare il valore della moneta tramite le leggi e che tutti sono obbligati a riconoscerlo. Balbettò teorie che sentiva spesso ripetere al telegiornale, senza però riuscire a convincere troppo la piccola. Anna lo fissava con aria perplessa. Per lei non era affatto chiaro come un foglietto di carta potesse essere ritenuto di valore, per forza, senza che le persone si fermassero a ragionarci su. In silenzio, Anna ricambiò lo sguardo di suo padre e gli porse quel fiore che, ai suoi occhi, aveva un significato ben più profondo di una banconota. Il papà, senza parole, provò un leggero imbarazzo, mentre la bimba tornava a guardare la farfalla sulla pianta di rosmarino e lui si ritrovò a pensare che forse il vero valore delle cose non fosse poi definito dalle regole imposte, piuttosto da ciò che le persone sentono e condividono tra loro. E in quel semplice gesto di una bambina che offre un fiore si rese conto che c'era un valore che nessuna moneta avrebbe mai potuto imporre. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Ricordiamo che questo podcast è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, basta scriverlo così tutto attaccato nella barra di ricerca, e che in questo gruppo noi ci rivolgiamo a chi vuole imparare a conoscere bene Bitcoin, per cui non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, non si parla di fiscalità, si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Di cosa andiamo a parlare nella puntata di oggi? Nella puntata di oggi, come avrete intuito dalla storia iniziale, andiamo a parlare del valore delle cose. Quindi cercheremo di capire meglio che cosa è che dà valore a una certa cosa e vedremo diverse teorie e poi alla fine cercheremo di capire anche cosa c'entra tutto questo con Bitcoin. Ricordo che questo podcast, tutto il materiale libero presente nel gruppo Bitcoin Principianti, è possibile esclusivamente grazie a te che condividi le puntate del podcast che più ti piacciono. Io ti lascio adesso la puntata e intanto lanciamo la sigla.
Proibito Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole. Bitcoin,
incensurabilità del nostro sole.
Ecco, in questa puntata cerchiamo di capire da che cosa è dato il valore delle cose. Perché, secondo me, non ci fermiamo a riflettere di fatto del perché alcune cose hanno un determinato valore. Perché per alcune cose siamo disposti a lavorare per poterle ottenere, mentre per altre assolutamente no. Ci sarà un motivo? Beh, ci sono diverse teorie, le cosiddette teorie del valore. Sono delle teorie, mi raccomando, quindi non sono delle leggi scientifiche, sono delle teorie e queste teorie in quanto tale non hanno una validità universale. Tra l'altro in campo economico riuscire a confermare con o smentire anche con degli esperimenti determinate teorie è estremamente difficile. Voglio dire, in ambito medico per confermare o smentire alcune teorie si possono fare degli esperimenti anche su piccola scala. In ambito economico riuscire a fare questa cosa qui è estremamente complesso. Non posso fare una teoria e poi verificarla, magari perché magari la teoria è riferita ad esempio all'economia degli Stati Uniti. Non posso fare un esperimento su larga scala prendendo 1000 economie degli Stati Uniti, modificando qualche parametro e poi andando a tirare le somme per capire se quella teoria mia è vera oppure no. Questo di qui in ambito economico è molto difficile da fare, quindi io ci tengo a dire che quelle che noi vedremo sono delle teorie. Espongo quelle che secondo me sono quelle più facilmente verificabili, sono quelle più scientificamente validi, ma rimangono comunque delle teorie. Iniziamo quindi subito. Cerchiamo di capire che cosa è dato il valore di un determinato bene. Vediamo la prima teoria che qui andiamo ad esporre. La prima teoria è la teoria secondo cui il valore di una cosa è data dall'utilità della cosa in questione. Insomma, il principio di questa teoria è che una cosa, affinché possa avere un valore, debba avere una utilità, altrimenti non ha alcun valore. Questa teoria è vera? Beh, dipende, perché se io prendo ad esempio il computer con cui sto registrando questo podcast, che quindi ha una utilità, effettivamente potrei pensare che questo computer ha un valore in quanto ha appunto un'utilità e quindi io sono disposto a pagare per ottenerlo, quindi sono disposto a lavorare banalmente per ottenerlo, in modo tale che io possa poi registrare ad esempio questo podcast. È una teoria che sembra funzionare, ma funziona effettivamente esclusivamente fin quando non si vanno a complicare le cose. In che senso? Mettiamo ad esempio due beni a confronto, l'acqua e i diamanti. L'acqua ha sicuramente una utilità ben più elevata rispetto a quella dei diamanti, cioè voglio dire, senza acqua noi moriamo nel giro di pochi giorni. Però perché a parità di massa siamo disposti a pagare molto di più per dei diamanti piuttosto che per dell'acqua? Semplificando, perché costano molto di più 100 grammi di diamanti che 100 grammi di acqua, giusto per ridurre la difficoltà del nostro esempio al minimo. Beh, sicuramente l'acqua ha una utilità nettamente più alta rispetto a quella dei diamanti. Eppure, se ci pensate bene, nelle fontane addirittura la distribuiscono gratis, viene giù dalle fontane senza nessun costo, possiamo berla in molte parti del mondo senza pagare di fatto nulla. Ovviamente questo di qui che vi ho appena illustrato è un cosiddetto paradosso, il cosiddetto paradosso dell'acqua e dei diamanti. È molto famoso in ambito economico e ha effettivamente una possibile spiegazione, ovvero il motivo, senza che però adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio, però giusto per chi si occupa anche di economia e che sta ascoltando questo podcast, è che il costo marginale dell'acqua è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei diamanti. Qui non entriamo nel dettaglio ovviamente del costo marginale, che è un concetto economico piuttosto tecnico, per quello che dobbiamo fare noi. Voglio solamente concentrarmi però sul fatto che alla teoria secondo cui il valore di un oggetto è dato dalla sua utilità manca quantomeno un pezzo, perché poi ci sono delle cose che apparentemente non possono essere spiegate in modo semplice. Però questa di qua è una prima teoria, cioè una cosa, almeno teoricamente, poi abbiamo visto con l'esempio del diamante e dell'acqua che non è proprio così, però almeno teoricamente più ha un'utilità più dovrebbe avere un valore. Vediamo adesso però una seconda teoria. E questa teoria ci dice che il valore di una cosa è dato dal lavoro e quindi dall'energia che io devo impiegare per ottenerlo. Questa teoria si basa sul fatto che un oggetto ha un valore perché io per ottenerlo, per crearlo, per generarlo, devo necessariamente spendere molta energia. Questo richiama effettivamente molto il mining di Bitcoin e la teoria, se analizzata a prima vista, sembra vera, sembra avere una coerenza, sembra avere una logica. Voglio dire, sembrerebbe quasi normale che se io per creare un bene devo metterci tanto impegno, tanta energia, tanto lavoro, poi se quello stesso bene voglio venderlo, ovviamente vorrò venderlo a un prezzo più elevato, un prezzo più elevato possibile, quindi finirò per attribuire a quel bene un determinato valore. Questo è tutto vero. Peccato che esistono le cosiddette fatiche inutili, cioè mi spiego meglio. Immaginiamo di andare nel deserto e di iniziare a fare tantissima fatica, tantissimo lavoro scavando delle buche. Quelle buche non avranno un valore. Quindi semplicemente scavare delle buche non mi renderà ricco. Anche se devo lavorare tantissimo per ottenere quelle buche, quindi devo scavare davvero tanto, ovviamente non diventerò ricco perché poi quelle buche di fatto non hanno nessun valore. Anche qui, quindi, se questa teoria è vera, quantomeno manca un pezzo a questa teoria. Riguardo questa teoria c'è da dire che in realtà sembrerebbe il contrario, cioè se qualcosa ha un valore sarò disposto a fare molto più lavoro per ottenerla. Quindi in realtà è l'opposto, non è che una cosa vale perché io impiego molto lavoro per poterla generare, ma è il contrario, se un qualcosa vale, io sono disposto a fare molto lavoro per poterla ottenere. Quindi di fatto siamo sempre lì, da cosa è dato questo valore di qualcosa? Beh, cerchiamo ancora qui di capirci un po' di più. Analizziamo invece la terza teoria. Quindi finora abbiamo visto la prima teoria, che si rifà al fatto che un qualcosa ha tanta utilità e quindi di conseguenza ha anche tanto valore. La seconda teoria ci diceva che un qualcosa richiede molto impegno, molta energia, molto valore, molto lavoro per poter essere prodotta, quindi ha un cosiddetto valore intrinseco. Però queste due teorie, come abbiamo visto, poi arrivato a un certo punto, almeno da sole, non riescono a spiegarci perché alcune cose hanno valore mentre altre no. Vediamo adesso la terza teoria, che è la cosiddetta teoria della scarsità, che ci dice che il valore di una cosa è dato da quanto questa cosa è scarsa, cioè è data dalla propria abbondanza, ovvero tanto più la propria abbondanza è bassa, tanto più il valore sarà elevato. Anche questa teoria sembra assolutamente vera se consideriamo certe circostanze. Prendiamo ad esempio un bene di cui tutti abbiamo bisogno e che è estremamente abbondante, ad esempio l'aria. Nessuno si sognerebbe di pagare per utilizzare l'aria e quindi per poter respirare. C'è ovviamente un motivo per cui questa cosa avviene, cioè per cui nessuno si sognerebbe mai di pagare l'aria che respira, perché l'aria è ovviamente disponibile in una quantità tale che può essere ottenuta in maniera semplice da tutti. Cambiamo però la situazione. Immaginiamo di essere sott'acqua. Lì tutti saremmo disposti a pagare per delle bombole e quindi a pagare per respirare e quindi in quel contesto a pagare per dell'aria. Questo significa che basta che qualcosa sia poco abbondante affinché abbia un valore? Ovviamente no. Se io produco un oggetto unico al mondo, ovviamente questo non avrà un valore elevatissimo solo perché è qualcosa di unico. Altrimenti mi basterebbe appunto produrre un singolo oggetto unico e avrei generato immediatamente del valore. E non è così, ovviamente. Quindi questa era un'altra teoria che si riferiva ovviamente alla scarsità. Vediamo adesso la quarta teoria, che è anche l'ultima, e poi facciamo alcune considerazioni. La quarta teoria che ho preso in considerazione è quella che il valore di un bene dipende anche dall'individuo che sta acquisendo l'oggetto in questione. Cerchiamo di capire quali sono le evidenze di questa teoria e cerchiamo di capirci un po' di più. Secondo me questa teoria è vera, ovviamente ci sono delle riserve, però adesso lo vediamo. Immaginiamo l'acquisto di un'automobile e immaginiamo che una persona quindi va a acquistare questa automobile per un valore di $25,000. È una cifra a caso, io non ho idea di quanto costi un'auto in Europa. In questo caso, questa transazione, questo scambio che c'è tra chi vende l'automobile e chi ha i $25,000, appunto, li scambia per questa automobile, può avvenire solo se chi acquista l'auto pensa di star facendo un affare, quindi pensa che quell'auto in realtà valga di più di $25,000, e chi di contro vende quell'auto pensa anche lui di star facendo un affare e quindi pensa che in realtà quei $25,000 valgono di più di quell'auto. Ecco, solo se ci sono queste premesse, quindi dove le due controparti vedono un vantaggio da questo scambio, questa compravendita che noi abbiamo descritto effettivamente si può verificare, cioè ci può essere. Si vede quindi che c'è appunto un elemento di soggettività dovuto alle due controparti che stanno partecipando a questo scambio. E tra l'altro in ogni scambio avviene anche una sorta di magia, se osserviamo bene questo discorso, situazione che noi stiamo mettendo in evidenza. Ovvero, a fine dello scambio, sia chi ha acquistato l'auto che chi l'ha venduta, a questo punto hanno un po' più di prima di fare lo scambio. Questa cosa si chiama gioco a somma positiva, ovvero entrambe le controparti hanno acquisito un valore grazie al libero scambio, allo scambio volontario tra i due. A tal proposito, chi si oppone al libero scambio, al libero mercato, si sta di fatto opponendo a questa logica, facendo in modo che gli scambi volontari tra persone perdano questa sorta di magia e facendo in modo che sia lui stesso a beneficiare di ogni scambio. Non so, immaginate qualcuno che si mette in testa che a ogni scambio volontario tra due persone a lui spetta in qualche modo una percentuale di questo scambio. Potrebbe essere ad esempio il mafioso che va a chiedere il pizzo, o potrebbe essere ad esempio un governo, uno stato che chiede le tasse. In entrambi i casi c'è qualcuno che sta cercando di distorcere, mettendosi in mezzo tra le due controparti che stanno facendo l'accordo, questo gioco a somma positiva, cercando appunto di trarne un vantaggio personale sulla pelle di chi sta facendo lo scambio volontario. Ecco, nell'esempio del mafioso o di un governo, questo processo di distorsione può essere possibile solo con l'utilizzo della violenza, ma ovviamente non entreremo qui in questo dettaglio, vi ho solo lanciato un input per arrivare alla conclusione anche di questa teoria, per cui il valore è dato anche dalla soggettività dei soggetti che fanno un determinato scambio. Facciamo una pausa un po' diversa dal solito in questa puntata. Volevo un attimo porre l'attenzione su una sezione del gruppo Telegram Bitcoin Principianti, che è la sezione di Rimaniamo in contatto se Telegram dovesse diventare inaccessibile. Che cosa è questa sezione? È una sezione che, dal momento che per molti di voi il nostro punto di contatto è esclusivamente Telegram, in questa sezione è spiegato come rimanere in contatto nel caso in cui, non so, Telegram per le più svariate ragioni dovesse diventare inaccessibile. E ovviamente, come ho pensato di realizzare questo, banalmente in questa sezione è spiegato tutto, però giusto facciamo qualche considerazione velocemente. Se andate appunto in questo topic del gruppo Bitcoin Principianti, trovate la possibilità di cliccare sul link e inserire la vostra email. Ci sono però delle cose importanti da tenere a mente quando si fa questa cosa qui. Innanzitutto è che se voi decidete di inserire la vostra mail in modo tale che noi possiamo rimanere in contatto di eventuali, non so, impossibilità a utilizzare Telegram o a utilizzare il gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Ovviamente tu puoi scegliere qualsiasi mail da inserire, puoi anche creare una email appositamente a questo scopo se non vuoi dare la tua mail personale. Ovviamente se opti per questa strada, ricordati di segnarti con cura la mail che inserisci, di consultarla, perché altrimenti se poi la mail che tu inserisci per rimanere in contatto nel caso in cui Telegram dovesse scomparire, ipotizziamo scenario catastrofico molto improbabile, però se tu utilizzi una mail creata ad hoc ma poi ti dimentichi di consultarla, ovviamente non riceverai nulla, non potrai leggere nulla per andare a ricostruire un po' tutto il progetto. Quindi se vuoi andare sul sicuro, comunque puoi utilizzare la tua mail quotidiana. Quando inserite la mail, ovviamente verificate di averla scritta correttamente, perché non vi aspettate ovviamente delle email di conferma o cose di questo tipo, assolutamente no. Se la scrivete bene, la mail verrà ovviamente accettata, e nel caso in cui Telegram dovesse risultare inaccessibile, tu riceverai la tua mail. Se la mail invece la scrivete male, anche verrà ugualmente accettata, solamente che poi nel caso in cui Telegram non dovesse rimanere accessibile, beh, in quel caso non riceverete nulla. Ricorda anche che quando inserite la mail, ma questo l'ho già detto, io non invierò appunto nessuna mail, cioè non ci sarà nessuna mail di conferma, anzi la mail verrà utilizzata solo e semmai ce ne fosse di bisogno a questo scopo, cioè Telegram diventa inaccessibile, io ti invio una mail con tutti i dettagli, con la nuova piattaforma per poter metterci nuovamente in contatto, beh, allora ok, tutto funziona, ma non immaginarti di ricevere delle mail periodiche, non immaginarti di ricevere delle mail di conferma, nulla di tutto questo, ok? Quindi queste mail verrebbero utilizzate solo a questo scopo, nient'altro. Inoltre, se mai dovessimo utilizzare questo strumento di emergenza, quindi come ultima cosa, ricordati che riceverai solo una mail, quindi non ne riceverai 10, ok? Riceverai una mail, se necessario, dove ci sono le istruzioni per poterci rimettere in contatto, dove ci sono le indicazioni chiare, e a quel punto quindi saremo in grado di riavere questo contatto. Controlla quindi anche tra lo spam della tua mail, semmai Telegram dovesse risultare inaccessibile. Vi ho voluto presentare questa sezione del podcast perché vedo che in molti la ignorano, però dal momento che Telegram per molti di voi è l'unico punto di contatto con questo progetto di cui tutti facciamo parte, ovviamente credo che sia una buona strategia, diciamo, avere anche un secondo punto di contatto da dover utilizzare esclusivamente all'occorrenza. Adesso continuiamo. Quindi, alla fine di queste teorie che io ho voluto presentarvi, dove sta la verità? Di fatto, da che cosa è dato un valore di un bene? Beh, direi che sicuramente la verità è che un bene, per avere un valore, deve avere un po' tutte queste caratteristiche, deve rispettare un po' tutte queste teorie. Perché queste teorie, come abbiamo visto, se prese da sole, non possono poi spiegare tutta una serie di cose che succedono quando si parla di scambi, quando si parla di valore. Ma se queste teorie ovviamente cooperano, riescono in qualche modo a coprire tutto lo spettro di tutte le possibilità che ci si possono presentare di fronte. E Bitcoin cosa c'entra con tutto questo? Beh, cerchiamo anche qui di capirlo. Cerchiamo ora di mettere in relazione Bitcoin, per cercare di capire se Bitcoin ha effettivamente un valore intrinseco, e le valute fiat, quindi il dollaro o l'euro. Li mettiamo in relazione grazie a queste teorie e vediamo appunto quale tra le due cose, quindi Bitcoin e le valute fiat, ha un valore intrinseco più elevato. Quindi cerchiamo di capire tra le due cose chi ha più valore. Beh, iniziamo da Bitcoin. Allora, Bitcoin rispetta la prima teoria perché Bitcoin ha una utilità, cioè consente di fare degli scambi a distanza, consente di avere privacy. Ricordate che questo è un tassello fondamentale del valore della tecnologia Bitcoin, perché ha proprio delle peculiarità particolari in termini di privacy. Questa cosa non dobbiamo mai e poi mai dimenticarla. Ok, Bitcoin senza privacy non è più Bitcoin, non può più avere lo stesso valore intrinseco. Questo by design. Serve per chi, ad esempio, fugge da certi paesi in condizioni politiche pessime, serve per gli attivisti per detenere del valore, serve per chi non ha accesso al sistema finanziario tradizionale, vedi tutti i paesi, ad esempio, in via di sviluppo, dove solamente con uno smartphone puoi di fatto detenere valore, inviarlo a distanza, godere di molti benefici. Quindi, in sintesi, Bitcoin ha tantissime utilità. Questa cosa è ormai evidente a tutti, quindi Bitcoin di fatto risponde positivamente, quindi rispetta la prima teoria. Vediamo adesso la seconda teoria. Bitcoin ha bisogno di molta energia per essere generato. Anche la seconda teoria quindi è rispettata. Il mining di Bitcoin, che è quel processo che tra le altre cose porta alla generazione di nuovi Bitcoin, richiede molta energia. Tra l'altro, se te lo sei perso, riprendi in mano la puntata numero 11, dove appunto abbiamo parlato di mining, ok? Quindi se te la sei persa, magari può essere una buona idea andarla a ripescare. Quindi, prima e seconda teoria rispettate pienamente da Bitcoin. Bitcoin ha un'utilità e Bitcoin ha bisogno di molta energia per essere generato. Andiamo avanti, quindi. Bitcoin è in una quantità limitata e definita. Anche la terza teoria in questo caso è rispettata, perché non esisteranno più di 21 milioni di Bitcoin, ovvero la quantità di nuovi Bitcoin che in media viene generato ogni giorno è fissa, è una media ovviamente, ed è di 450 Bitcoin. Ogni 4 anni c'è da dire che questo valore si dimezza, di questo però magari parleremo in una nuova puntata. Il concetto che vorrei lanciare qui è che Bitcoin rispetta anche la terza teoria, cioè il valore dato dalla scarsità in quella teoria, ed effettivamente Bitcoin è un bene scarso. Quando io parlo di bene scarso intendo che è un bene limitato, cioè non ce ne sono infiniti di Bitcoin, sono quelli, punto e basta. In questo senso è un bene scarso, non secondo altri sensi. Vediamo adesso se Bitcoin rispetta anche la quarta teoria. Beh, ovviamente sì, questa cosa qui è legata in realtà alle considerazioni precedenti, ovvero ricordiamo anche che la quarta teoria era quella teoria per cui una cosa ha valore e questo valore è anche influenzato dalla soggettività dei soggetti che lo scambiano. Scusate il gioco di parole. Ovvero, viste tutte le precedenti teorie, e proprio perché Bitcoin rispetta tutte le precedenti teorie, noi attribuiamo un valore soggettivo a Bitcoin. Ogni soggetto della sua community quindi contribuisce in modo soggettivo e individuale al suo valore. Quindi Bitcoin rispetta anche questa teoria. Il valore di Bitcoin, il sottostante di Bitcoin, è indubbiamente composto anche, ma non solo ovviamente come abbiamo appena detto, ma anche composto da tutte le persone che Bitcoin lo utilizzano per tutte le caratteristiche che abbiamo citato precedentemente. E le valute fiat come il dollaro o l'euro invece rispettano queste teorie? Beh, vediamole. Allora, innanzitutto partiamo anche qui dalla prima teoria. Le valute fiat come il dollaro o l'euro effettivamente hanno una utilità, possono essere impiegate per facilitare gli scambi, quindi sì, di fatto la prima teoria è senz'altro rispettata. La teoria secondo cui una cosa ha una sua utilità e quindi ha un valore intrinseco, beh, possiamo dire che questa di qua è una teoria assolutamente che viene rispettata dalle valute fiat. Per quanto riguarda invece la seconda teoria, direi che questa di qui non è rispettata. La seconda teoria ci parlava ovviamente del fatto che un qualcosa ha un suo valore intrinseco, in quanto per generare questo qualcosa io ho bisogno di spendere molta energia. Però creare nuovi dollari o nuovi euro richiede energia, richiede un lavoro? Assolutamente no. Oggi la maggior parte della massa monetaria è in forma elettronica, quindi in altre parole sono dei numerini in uno schermo che possono essere generati senza la spesa di energia in modo concreto. Quindi nulla a che vedere riguardo la generazione con il mining di Bitcoin, dove effettivamente occorre impiegare enormi quantità di energia se noi vogliamo generare di nuovi Bitcoin. Quindi questa teoria di fatto non è rispettata dalle valute fiat. Vediamo adesso la terza teoria. Ricordo ancora che la terza teoria era quella teoria secondo cui a definire il valore di un determinato bene e la sua scarsità, cioè il fatto che può essere reperito in maniera limitata e in maniera difficile. Beh, in questo caso, per quanto riguarda le valute fiat, queste di qua hanno una quantità fissa e definita? Ovviamente no. Anche qui le valute fiat possono essere create dal nulla. Di fatto non c'è un limite matematico a quanti dollari o quanti euro possono essere creati, ok? Il limite dipende dalle decisioni della politica, che sono per definizione imprevedibili. Quindi anche la terza teoria non è rispettata dalle valute fiat. In pratica, quando si decide di lavorare e in cambio del proprio lavoro si ottengono delle valute fiat, cioè queste valute che possono essere di fatto generate in maniera arbitraria da qualcuno, ci si mette nella situazione in cui voi che lavorate per ottenere quella moneta, quella valuta fiat, ovviamente dovete spendere del tempo, dovete spendere parte della vostra vita e molta energia, e quindi dovete di fatto lavorare. Ma poi, d'altro canto, c'è qualcuno che senza nessuno sforzo quella stessa cosa che voi vi siete guadagnati con il frutto del vostro lavoro riesce ad ottenerlo praticamente con dei tasti in un computer ormai. Quindi si è esattamente in questa situazione, e di questa cosa bisogna essere consapevoli, ok? È molto 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 importante questa cosa qui. Fate voi le vostre opportune considerazioni. Vediamo adesso la quarta teoria. La quarta teoria ci diceva che il valore di qualcosa è anche influenzato dai soggetti che questo qualcosa lo utilizzano e quindi lo scambiano. Beh, le valute fiat hanno quindi un contributo dato dal valore soggettivo delle persone che le utilizzano? Ovviamente in questo caso sì. I soggetti che utilizzano le valute fiat di fatto attribuiscono un valore soggettivo a queste valute fiat. Questo ovviamente avviene grazie al cosiddetto corso forzoso, ovvero se qualcuno vuole ripagare un suo debito, ad esempio nei tuoi confronti, e vuole utilizzare la valuta fiat di riferimento dello stato di riferimento, tu ovviamente non puoi decidere di non accettare questa valuta, e quindi in altre parole il corso forzoso è l'imposizione di una valuta con la violenza. Ovviamente questo fa sì che la quarta teoria sia rispettata dalle valute fiat, anche se i mezzi per ottenere questo risultato sono, dal mio punto di vista, eticamente discutibili, in quanto fanno utilizzo appunto della violenza. Quindi, in conclusione, tutte queste sono le ragioni per cui Bitcoin ha di fatto un valore intrinseco, che poi è lo stesso motivo per cui con un dollaro non ci compro un Bitcoin, ma per acquistare un Bitcoin ho bisogno di moltissimi dollari. Questo, in definitiva, è un po' il riflesso del fatto che Bitcoin vale intrinsecamente molto di più delle valute fiat. Quindi io con questa puntata spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Valutate voi se secondo voi, in base a quanto abbiamo detto, vale di più Bitcoin o vale di più la valuta fiat. Fate anche le opportune considerazioni. Dal mio punto di vista, ovviamente, il controvalore spicciolo di Bitcoin, cioè espresso in dollari o euro, non ha assolutamente rilevanza. È giusto per dire che quello che dà un valore a Bitcoin, il valore intrinseco di Bitcoin, è dato dal fatto che ha tutta una serie di caratteristiche, quindi utilità, è dato dal fatto che c'è bisogno di energia per poterlo generare, è dato dal fatto che si trova in quantità limitata e definita, è dato dal fatto che anche i soggetti che lo utilizzano attribuiscono a Bitcoin un valore soggettivo e questo aumenta il suo valore intrinseco. Quindi io, quando in questa puntata ho parlato di valore, non mi riferivo ovviamente al controvalore espresso in dollari o euro, di questa cosa a noi non ci interessa, ci siamo riferiti al cosiddetto valore intrinseco. Ora valutate voi ovviamente cosa è meglio detenere, come è meglio conservare il frutto del proprio lavoro. Ogni vostra decisione ovviamente è assolutamente personale, ha ogni decisione, come tutte le decisioni in questa vita, dei pro e dei contro. Io in questa puntata vi ho solamente voluto lanciare un po' delle idee, delle riflessioni che ci possono aiutare anche a capire come funziona il mondo intorno a noi. Io con questo vi lascio per questa puntata. Ricordatevi che se volete parlare con me potete tranquillamente scrivere nel gruppo Bitcoin Principianti. Cerco sempre di rispondere a tutti, non riesco ovviamente a rispondere invece a tutti i messaggi privati, quindi vi consiglio di utilizzare il gruppo Telegram Bitcoin Principianti anche per fare delle riflessioni che sono, se sono costruttive, sono assolutamente le benvenute. Ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio e a presto.